Bene, siamo arrivati al capitolo 10. Siamo arrivati al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Siamo in una delle parti principali. Vi pregherei di aprire la Bibbia al capitolo 10, perché ci sono alcune cose importanti che in genere noi sottovalutiamo o mettiamo da parte e ci impediscono di capire la ricchezza di questo capitolo. Innanzitutto, cambiamo festività. Eravamo nel periodo di Sukkot, delle capanne, e abbiamo visto come tante tematiche che vengono citate nei capitoli precedenti si riferiscano proprio alla liturgia della festa delle capanne. Ora invece questo capitolo è da ambientare in un'altra festività giudaica, anche se non vi è un apparente distacco tra il capitolo 9 e il capitolo 10. Ma al versetto 22 del capitolo 10 si dice chiaramente: ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione ed era inverno. Quindi Giovanni ambienta il suo Vangelo, alcuni capitoli in una festività liturgica giudaica, altri capitoli in un'altra, altri in un'altra ancora e così via. Qui ci viene detto che dobbiamo leggere questi capitoli all'interno della festa della dedicazione. Che cos'è la festa della dedicazione? Per capire questi due capitoli, 10 e 11, dobbiamo sapere qualche cosa delle tematiche liturgiche che venivano vissute nel Tempio, proprio per comprendere meglio questi capitoli. Allora, la festa era la cosiddetta festa della dedicazione del Tempio. Avveniva d'inverno, tra novembre e dicembre, nel mese di Kislev, e viene citata sia nel Salmo 30 che nel libro dei Maccabei. Come ricordiamo, nel 164 avanti Cristo Antioco IV Epifane aveva compiuto quello che viene considerato nella tradizione ebraica l'abominio della desolazione, cioè aveva portato all'interno del Santo dei Santi la statua di Zeus, di Giove Olimpo, e questo era stato il massimo dei sacrilegi. E questo determina la grande rivolta maccabea, cioè Giuda Maccabeo, voi sapete, vuol dire il martello, e questa famiglia dei figli di Simone Maccabeo, i martelli, martellano con una rivoluzione armata, violenta, tutti quanti, fino al punto di far fuori l'usurpatore, cioè questo Seleucide, questo discendente dei generali di Alessandro, che dominava in quel tempo. Lo fanno fuori e dopo 3 anni riescono a cacciare dal Tempio la statua di Zeus. Però capite, il Tempio era stato profanato e allora occorreva consacrarlo di nuovo. Ecco allora la festa di Annuha, che deriva dal verbo huk, che significa consacrare, inaugurare. Anche qui, come tutte le altre feste ebraiche, la festa durava 8 giorni. E quali erano i temi teologici che venivano raccontati e meditati durante la consacrazione del Tempio? Primo, era il tema del Tempio. Si leggeva Numeri capitolo 7 e si rifletteva sul significato del Tempio come luogo della presenza di Dio. Secondo, il secondo tema era quello del re Messia, del consacrato, dell'unto del Signore che sarebbe venuto alla fine dei tempi a stabilire la presenza definitiva di Dio in mezzo al suo popolo. Quindi non più una presenza soggetta a capovolgimenti storici, soggetta alla possibilità di guerre, di domini, di profanazioni, come era avvenuto nei secoli precedenti in Israele. L'unto del Signore, il Messia, avrebbe instaurato un tempio definitivo, per il quale la presenza di Dio sarebbe stata a disposizione per sempre e in maniera perfetta per tutti gli uomini. Terzo tema, si avvaleva della lettura di Ezechiele 34 ed era che Dio è il pastore unico di Israele. Si leggevano anche altri temi pastorali, Genesi 46, in cui Giuseppe dice ai fratelli di chiarire al faraone che loro sono un popolo di pastori. Prima Samuele 17, che parla di Davide che pasceva il gregge e proteggeva le pecorelle, vi ricordate? Ma soprattutto il tema era: il vero pastore di Israele è Dio. Quarto tema, Dio datore di vita. Tema che deriva dalla lettura del Salmo 30, che era il Salmo della dedicazione del Tempio, che presenta Dio come il Dio della vita, il Dio che dà la vita, sia perché la parola uk, da cui la festa Hanukkah, significava sì consacrare, ma anche inaugurare, dare vita, cioè come si dava vita nuova al Tempio, così si rifletteva sul fatto che Dio è colui che dà la vita a tutti noi e a tutto l'universo. Allora qui c'è una sorpresa, perché credo che la maggioranza di voi non ci abbia mai fatto caso. Quella che viene chiamata la parabola del buon pastore, che poi vedremo non va chiamata così, ma lo diciamo dopo, in realtà è l'intreccio di due parabole. La parabola del pastore e la parabola della porta, che sono messe a sandwich. È uno stile che troviamo soprattutto nel Vangelo di San Marco, questo stile cosiddetto a sandwich, ma che è presente anche negli altri evangelisti e anche in Giovanni. Cosa vuol dire a sandwich? Vuol dire che c'è: si parla di Dio come pastore, si parla di Gesù come porta, si ritorna al tema del pastore. Quindi ci sono le due fettine di pane e in mezzo il companatico. Allora, primo tema, Gesù pastore, i primi sei versetti. Secondo tema, Gesù la porta, versetti dal 7 al 10. Terzo tema, Gesù pastore, di nuovo, versetti dall'11 al 21. A questo punto pregherei Enrico, che è gentilmente arrivato, di fare lui il lettore e di leggermi questo capitolo fino al versetto 21.
Voilà. Ciao. In verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario, che non è il pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge. Il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: è indemoniato, è fuori di sé, perché state ad ascoltarlo? Altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?
Smascheriamoci. Allora, noi siamo abituati a chiamare questa parabola o queste parabole come le parabole del buon pastore. Allora, innanzitutto il termine non è corretto, perché la parola buon in greco sarebbe agathos. Qui invece abbiamo il pastore kalos, che non sarebbe buono,
vabbè,
sarebbe bello. La parabola del pastore bello. Che cosa vuol dire pastore bello? Non è che Gesù sia vanitoso, ma vuol dire il pastore ideale, il pastore modello, il pastore ideale di perfezione. Abbiamo già trovato questo aggettivo durante le nozze di Cana, in cui si diceva che Gesù aveva fatto un vino bello, non un vino buono, ma un vino bello, cioè il vino ideale, il miglior vino, il meglio dei vini. Ecco, Gesù è il pastore ideale. Quindi dovremmo tradurre la parabola del pastore ideale, del pastore modello. Vi ho detto che questo brano non contiene una sola parabola, ma ne contiene due distinte, che poi la tradizione ha, non sempre con chiarezza, vedremo, intrecciato fra di loro, tipo, dicevamo, sandwich. Una è la parabola della porta, l'altra è la parabola del pastore. Sono due parabole diverse, perché se leggiamo con accuratezza i versetti c'è parecchia confusione. Ci sono diversi personaggi che assumono anche delle valenze diverse. Per esempio, avete visto che nei primi versetti si parla del guardiano e si dice che questo è un guardiano positivo, perché il guardiano apre e le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore, versetto 3. Ma se voi vedete invece al versetto 13, si dice l'esatto contrario, cioè si dice che il guardiano è un mercenario e non gli interessa nulla delle sue pecore. Quindi questo guardiano, per esempio, è presentato in maniera diversa, no? In una parte della parabola e nell'altra parte della parabola stessa. Allora, cominciamo a vedere soprattutto alcuni versetti. Per esempio, il versetto 6. Gesù disse loro questo mashal in ebraico, paroimia in greco. Cosa vuol dire? Allora, l'ebraico mashal comprende tutti i titoli del linguaggio figurato, Quindi le parabole, le allegorie, i proverbi, gli enigmi sono dei mashal. Versetto 11. Il buon pastore offre la vita per le sue pecore. In ebraico sarebbe mashar nafso, cioè Gesù dà la propria anima, dà tutto se stesso, dà tutta la sua persona, dà tutta anche quindi la sua divinità, è per tutti noi. Versetto 16. Ho altre pecore che non sono di questo ovile. Qui c'è un gioco di parole nel testo greco tra la parola pastore, che è poimne, e la parola gregge, che è poimen. È un gioco di parole tipico dell'ebraismo. Noi in italiano non abbiamo questa assonanza, ma ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore, cioè un solo poimen e un solo poimne. Facile da ricordare per i greci che ascoltano. Versetto 17. Per questo il Padre mi ama, perché offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Ecco, qui è esplicitato il mistero dell'incarnazione del Figlio, cioè di Dio che rinuncia alla sua divinità, assume la nostra umanità e poi riprende la sua divinità. Ecco, questo è il movimento classico che abbiamo visto anche nel prologo, tipicamente giovanneo, di questa discesi di Dio per prendere su di sé tutta l'umanità, seguita poi da un'ascesi in cui Dio porta nella vita sua divina tutta quanta l'umanità, non solo, ma tutta quanta la creazione. Ricordiamo che in Giovanni passione, morte, resurrezione e ascensione costituiscono un unicum. Quando sarò innalzato attirerò tutto a me. Questo innalzarsi comincia dalla croce, continua nella resurrezione, si sviluppa ancora nell'ascensione. Quindi è un'unica, indissolubile azione salvifica del Padre. E notate bene, è una scelta di Dio. Offro la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro io stesso, perché ho il potere di morire e il potere di resuscitare, ho il potere di offrire la vita e poi di riprendermela. Vedete che siamo di fronte a una cristologia già elaborata. Vi ho già detto che nel Nuovo Testamento i primi scritti dicono Dio risuscitò Gesù Cristo. Gli scritti intermedi dicono Gesù Cristo è stato risuscitato, col verbo al passivo, sottinteso da Dio, ma il soggetto è Gesù Cristo, c'è già un miglioramento. Gli ultimi testi dicono Gesù Cristo risuscitò. E in questa linea di chiara proclamazione della divinità di Gesù Cristo abbiamo questo testo molto tardo, che è il testo del Vangelo di Giovanni, che dice chiaramente che io ho il potere di offrire la vita e di riprendermela, cioè io ho il potere di morire e di risuscitare. Il Padre e il Figlio hanno lo stesso potere. C'è quindi in questi versetti di Giovanni una grande rivelazione trinitaria e si esplicita chiaramente che Gesù è Dio come il Padre, che ha lo stesso potere di accettare la morte e di ridarsi la vita, di vincere la morte. Quindi Gesù è soprannaturale e vince la natura e la sua legge di morte. Allora, qual è il significato di questa mashal, di questa paroinia, di questa allegoria? Primo tema, Gesù è la porta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che solo Gesù assicura la legittima appartenenza al gregge. Versetto 3. Chi entra per la porta è il pastore delle pecore, il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Allora attenzione, Gesù è la porta. Chi è il guardiano qui? È il Padre. È il Padre. È il Padre che apre questa porta affinché le pecore possano ascoltare la voce. Quindi Gesù è la porta, il guardiano è il Padre, ma si entra nel regno di Dio solo tramite l'unica porta che è Gesù Cristo. E allora andiamo all'altra fettina del sandwich, versetto 9. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo, cioè troverà il regno di Dio, troverà la vita eterna. È attraverso Gesù che i cieli si sono aperti ed è disceso lo Spirito Santo. Pensiamo al momento del battesimo di Gesù. Isaia 63:19 aveva pregato: «Oh Dio, se tu squarciassi i cieli e scendessi». Questa era la grande attesa di tutti gli uomini, anche nel mondo greco. Platone dice: «Di Dio non capiamo niente». Perché Dio è altro, Dio è Dio, ci vorrebbe una rivelazione, bisognerebbe che Dio squarciasse i cieli e scendesse, le stesse cose che dice Isaia. Profeticamente Giacobbe aveva visto in sogno questi cieli squarciarsi e una scala scendere tra Dio e gli uomini, in modo tale che gli angeli di Dio scendessero tra gli uomini, modo per dire Dio stesso, e gli uomini potessero salire a Dio. Orbene, Gesù è la scala di Giacobbe. Gesù è la porta del cielo. Solo attraverso Gesù noi arriviamo al Padre, perché Gesù è la porta stessa di Dio. Apocalisse 3 dirà: «Egli è colui che tiene le chiavi della porta, le chiavi di Davide». E qui Giovanni afferma questo e lo ribadirà al capitolo 14, quando al versetto 6 dirà: «Io sono la via e nessuno viene al Padre se non attraverso di me». Quindi Gesù è la porta del cielo, Yanu Aceli, di cui parla il Salmo 118, versetto 20, che è un salmo messianico. «È questa la porta del cielo, per essa entra il giusto». È un salmo messianico perché due versetti dopo si dice: «La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo», che sarà ripreso da Marco 12:10 proprio per riferirci a Gesù scartato, emarginato, ucciso, ma unica porta di Dio. Al versetto 26 di questo salmo c'è un'altra annotazione messianica: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Voi sapete che questa è una frase tipica per indicare il Messia. Il veniente nel nome del Signore era il Messia. Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Vi leggo questi versetti di fila, e tutto il salmo è molto bello, ma ve li leggo dal 20 al 27. «Spalancatemi le porte che si aprono ai salvati, entrerò per lodare il Signore. Ecco la porta che conduce al Signore, vi entrino quelli che Lui ha salvato. Ti ringrazio, Signore, che mi hai esaudito, che sei venuto in mio soccorso. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra principale. Questo è opera del Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Facciamo festa e cantiamo di gioia. Ti preghiamo, Signore, aiutaci. Donaci, o Signore, la vittoria. Benedetto il veniente nel nome del Signore e noi dal suo tempio vi benediciamo. Dio il Signore ci illumina, danzate e stringetevi in cerchio fino ai lati dell'altare». Allora, qual è il primo annuncio giovannino? Che noi non abbiamo altra porta che Gesù Cristo. Cari amici, dobbiamo ribadire con forza la centralità della cristologia così come ce la propone Giovanni, soprattutto in momenti come quello attuale, dove l'appartenenza al gregge dei credenti sembra passare per altre porte. Quanta gente cerca la salvezza anche all'interno del cristianesimo per altre porte che non sono Cristo. Vediamo all'interno dell'esperienza cristiana dei gruppi, dei movimenti, delle persone che ti invitano a cercare Dio tramite l'energia, tramite la meditazione profonda, tramite tecniche particolari, tramite i chakra, tramite i reika e tutte queste cose che sentiamo in giro. Vediamo tanta gente che mette al primo posto la Madonna piuttosto che Gesù Cristo. Il Papa ha scritto questa lettera e ha creato un comitato contro la strumentalizzazione mafiosa di Maria, bellissimo. Cioè, voi sapete che nei paesi del sud viene portata in processione la statua della Madonna che si deve inchinare davanti al balcone del boss di turno o della mafia o della camorra o dell'andrangheta. Ecco, tanta gente vede nella Madonna la porta dei cieli, e lì, permettetemi, anche una litania lauretana, no? Dice Iannua Cieli a Maria, cioè porta del cielo, ma l'unica porta del cielo vera è Gesù Cristo. Mi ha sempre colpito un sondaggio fatto da Repubblica 4-5 anni fa, in cui si chiedeva a quelli che uscivano da messa: ma tu chi preghi? No? Il 20-25% metteva al primo posto la Madonna, il 20% era Santa Rita, Sant'Antonio, Padre Pio, il 12% era Dio, l'8% era Gesù Cristo e il 3% lo Spirito Santo. Quindi questo mi dà l'idea, no? Anche come all'interno della Chiesa ci sia una certa confusione su queste cose. Altre volte crediamo di entrare nel regno attraverso l'appartenenza a questo o quel movimento. Ci sono dei movimenti nella Chiesa che sembrano delle chiese nella Chiesa, talmente chiusi e settari che si sentono depositari della salvezza. Qui possiamo entrare anche in questo grande tema dell'opposizione forte che c'è a Bergoglio. Io non ho mai visto un fenomeno del genere, cioè che ogni enciclica di un papa venga contestata, venga vilipesa, venga avversata. No? Se la pastoralità di Dio è stata trasmessa a Pietro e ai suoi discendenti, non capisco davvero come per la prima volta nella mia vita di cristiano 68enne si verifichi questo fatto. Io ho visto in questi giorni i commenti alla Fratelli Tutti, ma fatto anche da vaticanisti e della RAI e di alcuni giornali, allucinanti, no? Un papa comunista, un papa che ha in testa solo gli immigrati, un papa che vuole distruggere il capitalismo, un papa politico, un papa... Ma ragazzi, ma andatela a leggere, io l'ho letta tutta, ho fatto già anche una sintesi per i 700.000 iscritti alle Misericordie Italiane, eccetera, eccetera, che ne faranno un cartellone in 10 punti. Ma scherziamo, ma poi la parola di un papa, pastore, si ascolta, si medita in un atteggiamento filiale, di obbedienza, di chiamata alla conversione. Ma come si può pretendere, no, all'interno della Chiesa, di saperne più del Papa, come si diceva una volta, ma di avere questa opposizione preconcetta, di pensare: ah, se io sono veramente, no? Ci viene in mente Paolo, quanti dicono: ah, io sono di Benedetto XVI, non sono di Papa Francesco. Ma siamo impazziti. Papa dice, Paolo dice: ma tu non sei né di Apollo, né di Pietro, né di Giovanni, né di Paolo. Tu sei di Cristo, tu sei di Cristo. è Cristo che ti salva, non è la presa di posizione per questa o per quello schieramento. Allora, davvero, qui siamo richiamati al criterio di ecclesialità, criterio di ecclesialità che non è pensarla come il parroco o anche un'obbedienza cieca e supina a qualunque manifestazione della gerarchia, ma che è la cristologia, l'adesione innamorata a Gesù Cristo. Io quando vedo questi contrasti nella Chiesa resto sbalordito, perché non vedo mai parlare di Gesù Cristo, perché non vedo amore per Gesù Cristo, perché non vedo innamoramento per Gesù Cristo, vedo prese di posizione spesso ideologiche, con spesso retroterra di tipo partitico, ma ideologiche. Invece il credente è quello che ha un'unica porta, un'unica porta. Io non appartengo alla salvezza se appartengo a una certa dottrina politica, a una certa visione del mondo, a una certa impostazione filosofica. Appartengo alla Chiesa se sono innamorato di Gesù Cristo. Dico questo perché con qualcuno di voi ho avuto anche qualche mail, no? Importante, molto bella, in cui qualcuno diceva: ma ecco, è stato Paolo che ha fondato il cristianesimo, perché noi ragioniamo in termini greci, in termini paolini. Io dico no, il cristianesimo è Gesù Cristo e noi dobbiamo poi inculturare l'amore di Gesù nelle varie culture. Quindi non possiamo pretendere di parlare in termini filosofici della stessa sostanza del Padre, della stessa natura, agli indios Yanomami. Non possiamo pretendere di parlare negli stessi termini culturali occidentali ai cinesi. E qui vado oltre, sapendo di scandalizzare qualcuno, ma credo che tanto prima o poi ci si arriverà. Cioè, Gesù quando ha detto «sono presente in mezzo a voi», nel pane e nel vino, l'ha detto perché pane e vino erano gli alimenti più comuni dei paesi mediterranei. Ma andare a parlare di pane e vino agli indios dell'Amazzonia, che non hanno mai visto il grano, perché loro usano la farina di mandioca, che non hanno mai visto la vite, quindi che non hanno mai visto il vino, ma semmai usano il frullato di banana fermentato. Oppure ai paesi dell'est, pensate alla Cina, pensate al Giappone, dove il pane quotidiano in realtà è il riso. Cioè Gesù fosse vissuto in Giappone, avrebbe preso del riso e una tazzina di sake e avrebbe detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Cioè, attenzione, quello che la porta è Gesù Cristo. Cerchiamo di capire quelli che sono invece gli orpelli, no? Che abbiamo creato noi, che abbiamo messo attorno a questa porta, e cerchiamo di portare agli altri l'Evangelo, che è Gesù Cristo. Gesù è la buona notizia. Spesso noi vogliamo imporre delle correnti di pensiero, dei ragionamenti, delle culture a persone che sono di altre culture. E questa incapacità di inculturare la fede, su cui ha insistito tanto anche il Concilio Ecumenico Vaticano II, porta alla non comprensione del messaggio cristiano. Allora, l'unica porta, ribadiamolo forte, è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. E attenzione anche, Gesù Cristo ci ha messo in guardia, perché ci ha detto: verranno dei falsi cristi e dei falsi profeti che faranno miracoli più grandi dei miei prima della fine dei tempi. Ecco, stiamo molto attenti, stiamo molto attenti. C'è una moltiplicazione anche di santoni, di Sai Baba vari, di personaggi prodigiosi. C'è una ricerca del miracolo presso questo o quel santo, ma l'unico miracolo è Cristo. Tutto il resto sono fratelli che pregano con noi, sono intercessori, ecco, e non intermediari. L'unico intermediario è Cristo, sono intercessori con noi. Se queste persone mi mettono Gesù Cristo al centro, allora tutto è benedetto. ma noi siamo coloro che hanno la salvezza in Cristo. Siamo i cristiani, non abbiamo altro pontefice, ci dice la lettera agli ebrei, cioè colui che fa da ponte, che il Cristo. Non abbiamo altro mediatore, no, che il Cristo. Non abbiamo altra salvezza che nel Cristo. Io sono super felice, ve l'ho già detto altre volte, che ai tempi di Giovanni Paolo II 5 cardinali avessero proposto un nuovo dogma di Maria mediatrice. Ma è un'eresia. Meno male che tutti gli altri cardinali gli hanno mandati a stendere, perché noi abbiamo un unico mediatore che è Cristo. Per carità, non voglio sminuire la figura di Maria, ma Maria è una mia sorella nella fede che intercede per me, che prega per me, come la vediamo nel Cenacolo. Nel Cenacolo non è a metà tra la comunità che prega e lo Spirito che arriva, è in preghiera coi fratelli. Certo, la sua preghiera sarà una preghiera particolarmente accetta a Dio, accolta da Dio, perché nessuno è stato amico di Dio come Maria, ma non è mediatrice. L'unico mediatore, ci dice la lettera agli ebrei, è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. Non abbiamo altra salvezza che il Cristo. L'unico criterio vero di appartenenza al piano di salvezza è quello che ci ha ricordato Enrico la volta scorsa. Credi tu nel figlio dell'uomo? Sì, Signore, io credo. E prostratosi l'adorava. Ricordate il nato cieco. Allora qui vediamo che nella festa di Annucà, in cui si celebrava la consacrazione del Tempio, Gesù ribadisce di essere Lui il vero Tempio, Lui il vero luogo della presenza di Dio tra gli uomini. Nel momento in cui la liturgia celebrava un tempio caduco, Gesù ricorda che Dio in lui si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, che Dio l'Eterno è diventato storia in Gesù Cristo, che Gesù è il compimento dell'attesa escatologica che aspettava quel re Messia consacrato, altro tema della festa di Annucà, che alla fine dei tempi avrebbe posto la presenza definitiva del Signore. Quindi solo il Cristo è la porta, solo il Cristo è il pastore, solo il Cristo è il capo, il cervello del corpo che è la Chiesa. E allora che sia veramente il Cristo il centro della nostra vita. Chi sono i ladri? Chi sono i briganti di cui parla questa parabola? Allora, nella festa di Annucà si leggeva, vi ho detto, il libro dei Maccabei, che ricordava che i sommi sacerdoti Giasone e Menelao avevano tradito i loro uffici. Non si erano opposti fino al martirio, ma avevano permesso che Antioco IV dissacrasse il Tempio ponendo nel Santo dei Santi la statua di Zeus. Ecco, Gesù si scaglia contro l'ingiusto esercizio dell'autorità sul popolo da parte degli scribi e dei farisei. Essi rifiutano di entrare nella porta, essi rifiutano di riconoscerlo come Messia. E in questo senso sono dei briganti, sono dei malfattori, sono dei ladri. Guardate che qui c'è un grande monito, che è prima di tutto a tutti i pastori della Chiesa. E in questo tempo quanto ne abbiamo bisogno, con i vari cardinali incriminati qua e là per ogni sorta di nefandezza che non c'entra nulla con la cristologia. Quindi un monito forte, un monito pesante, ma anche è un monito per tutti i responsabili di comunità, per i responsabili della catechesi, uomini e donne, che sono pastori validi nella misura in cui portano le pecore attraverso Gesù Cristo. Questo vale anche per i catechisti, vale anche per i genitori, vale anche per i nonni, vale per ciascuno di noi, che è un pastore valido nella misura in cui fa entrare gli altri attraverso l'unica porta che è Cristo. Questa parabola, v'ho detto, è sdoppiata. È sdoppiata perché il tema della porta è incastonato tra due gruppi di versetti che ci presentano invece Gesù come pastore ideale. Gesù è il pastore modello. Attenzione, quando nell'Antico Testamento si parlava di pastore di Israele, si parlava sempre di Dio. Giacobbe, in Genesi 48,15, diceva: Dio è stato il mio pastore. Pensate al bellissimo Salmo 23, che tutti conosciamo e amiamo declamare: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Salmo 80 diceva: Tu, pastore di Israele, guidi Giuseppe come un gregge. Isaia 40, con un'espressione bellissima, tenerissima, diceva: Dio è simile ad un pastore che fa pascolare il suo gregge, che raccoglie nelle sue braccia gli agnelli e se li mette sul petto, e che conduce al riparo le pecore madri. Certo, nella storia di Israele Dio si è spesso servito di uomini come i giudici, i re, i profeti per pascere Israele, ma spesso questi vicari dell'unica pastoralità di Dio sono stati indegni, sono stati mercenari, hanno lasciato perire il gregge a loro affidato. Ricordiamo Geremia 23: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate, non vi siete preoccupati. Pensiamo ad Ezechiele 34, versetti 11-22. Guai ai pastori di Israele che pascolano solo se stessi. Guardate l'attualità di questi versetti. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Voi invece vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Vi leggo qualche versetto di questo brano perché è troppo bello. Dice il Signore: Ezechiele, denuncia i capi di Israele, profetizza contro di loro, riferisci loro quel che io, Dio il Signore, dichiaro. Saranno guai per voi, pastori di Israele. Voi curate solo voi stessi, invece i pastori devono avere cura del gregge. Voi vi nutrite del suo latte, vi vestite con la sua lana, mangiate le pecore più grasse, ma in cambio non le portate al pascolo. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato quelle malate, non avete fasciato quelle ferite, non avete ricondotto al gregge quelle andate lontano, non avete cercato quelle perdute, invece le avete governate con violenza e crudeltà. Io, il Signore, il Dio vivente, ho visto il mio gregge diventare preda e pasto di ogni animale feroce. Ho visto che era senza pastore e che nessuno dei miei pastori se ne occupava. Essi si curavano solo di se stessi e non del gregge. Allora ecco, io, Dio, il Signore, dichiaro che ora io stesso mi occuperò e avrò cura del mio gregge. Lo riunirò come fa un pastore quando il suo gregge è completamente sparpagliato. Io stesso sarò il pastore del mio gregge e lo farò riposare in luoghi tranquilli. Lo dico io, il Signore. Cercherò le pecore perdute, ricondurrò nel gregge quelle andate lontano, fascerò quelle ferite, curerò quelle malate. ma eliminerò quelle troppo grasse e forti. Io sono un pastore giusto. E poi, bellissimo il finale, leggo dei versetti così a florilegio, non di seguito perché il brano è molto lungo: metterò a capo del gregge un altro pastore che lo guidi. Sarà il mio servo Davide. Lui se ne occuperà e sarà il loro vero pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, mentre Davide, mio servo, sarà il loro principe. Lo dico io, il Signore. Stringerò con il mio gregge un'alleanza che gli procura pace e sicurezza. Voi che appartenete al mio gregge siete gli uomini che guiderò, perché io sono il vostro Dio. Lo affermo io, Dio il Signore. Vedete, quindi Dio è il pastore di Israele. Molti a cui ha affidato il compito della pastoralità hanno tradito pesantemente il mandato. Ma alla fine dei tempi Dio stesso prenderà in mano il gregge, come dice Geremia, lo radunerà, come dice anche Michea 4, lo ricondurrà e infine lo custodirà di persona, sempre Geremia. Ma per fare ciò, abbiamo letto in Ezechiele, io susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Ecco che allora nasce in Israele l'attesa di questo pastore finale, di questo pastore messianico, che però, attenzione, sarà un pastore che soffrirà, che sarà colpito, che darà la vita. E allora Zaccaria 12:10, il pastore sarà trafitto, ma la sua morte diventerà salvezza per il gregge. Zaccaria 13:1, in quel giorno, quando il pastore sarà trafitto, vi sarà una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Ecco, Michea 5, egli starà là e pascerà il suo popolo con la forza del Signore. Ecco, Gesù è questo pastore modello, che era atteso per la fine dei tempi. Gesù ha pietà delle pecore senza pastore, cioè di tutti noi, e si annuncia anche non solo come l'inviato alle pecore perdute della casa di Israele, ma anche a quelle che non sono di questo recinto, cioè a tutte le genti. Ecco perché in Ebrei 13:10 viene definito il grande pastore di tutte le anime, e anche Prima Pietro 2:25 dice: è il pastore e il guardiano delle anime. E quali sono i caratteri di questo pastore messianico che dà la vita per le sue pecore? Se guardiamo il versetto 11, il versetto 15, il versetto 17, il versetto 18, per 5 volte viene espresso che la caratteristica del buon pastore, del pastore modello, del pastore messianico è dare la vita per le pecore. Versetto 11, io sono il buon pastore che offre la sua vita per le pecore. Versetto 15, io offro la mia vita per le pecore. Versetto 17, io offro la mia vita per riprenderla. Versetto 18, nessuno me la prende, ma io la offro da me stesso perché ho il potere di offrirla. Quindi Gesù non solo si proclama il pastore di Israele, ma il pastore definitivo. Attenzione, Enrico ha letto splendidamente questo brano, sottolineando sempre l'io sono. Versetto 9, io sono la porta. Io sono, versetto 11, il buon pastore. Le pecore sono su me, sono mie. Le pecore ascoltano la mia voce. Io conosco le mie pecore. Ricordatevi che in ebraico in genere, ma soprattutto in Giovanni, il verbo conoscere, yada, è amare, è amare, è la conoscenza carnale, è la conoscenza affettuosa, è l'amore coniugale, sponsale. Quindi io amo le mie pecore e le mie pecore mi amano, e non solo le pecore di Israele, ma tutte le genti. Allora capite, Gesù si proclama il pastore messianico, ma non solo, ripete due volte l'io sono, dice di avere il potere di darsi la vita, di offrire la vita e di ridarsela, in parole povere si proclama di nuovo come Dio. E allora il versetto 20, vedete, concludono: è pazzo, ha un demonio, è fuori di sé. Ecco, forse non abbiamo mai riflettuto a sufficienza su che cosa vuol dire che Gesù, che Dio è il pastore modello, che Gesù è il nostro pastore. Perché? Perché noi siamo dei cittadini, non viviamo in una civiltà agricolo-pastorale. C'è una tenerezza profonda in questa immagine, che qualcuno di noi ha colto magari quando è andato in viaggio in Israele, no? E ha visto questi greggi sperdute tra le pietre che cercano l'acqua, che mangiano questi arbusti rinseccati, ma che hanno sempre questo pastore che le protegge, che le difende, che le porta all'abbeveratoio, all'oasi, che va a cercare quelle smarrite con pazienza. Ecco, in questa immagine così plastica, così comprensibile per gli uditori di Giovanni e di Gesù, c'è tutta l'agape di Gesù, la sua provvidenza, il suo pensare a ciascuno di noi, preoccupandosi singolarmente di ciascuno di noi, conoscendo i nostri ritmi, preparando per ciascuno di noi le acque tranquille, i pascoli deliziosi, conducendoci nei pericoli. Sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro. Il vincastro è il bastone pastorale, quindi è una ripetizione, non è solo un bastone in cui si appoggia, è proprio quello ricurvo che usava e anche alto, che usava il pastore per difendere le pecore dagli assalti dei lupi, dei cani selvaggi, eccetera eccetera. Ecco, anche nei momenti di difficoltà Dio prepara per noi acque tranquille, ci difende, ci viene a cercare se ci perdiamo. Ecco, quando avremo finito questa chiacchierata tra 5-10 minuti, cerchiamo poi di riprenderci e di gustarci questo mashal, questa parolinia, questa allegoria. Cosa vuol dire che Gesù è il pastore della mia vita? Perché quale sicurezza, quale pace, quale serenità, quale gioia dovrà nascere in noi dal mistero di Cristo nostro pastore? E forse l'immagine più tenera che Gesù poteva trovare per il suo uditorio. Voi sapete che Dio, per esprimere il suo amore, usa tante immagini. L'immagine, forse una delle più usate, è quella: io sono vostro padre. Ma anche qui non tutti hanno un'esperienza positiva della paternità. C'è qualcuno che è stato abbandonato dal padre, c'è qualcuno che ha avuto violenze dal padre, eccetera eccetera. Qualche volta Dio si presenta come la mamma, la madre di Israele, ma poi sente il bisogno di specificare: se anche tua madre si dimenticasse di te, io di te non mi dimenticherò. Altre volte si presenta come lo sposo, ma noi sappiamo anche come nella nuzialità a volte ci siano tanti tradimenti. E allora ecco, sono tutte immagini per tradurci l'amore di Dio. Probabilmente quella più universale per il suo pubblico era quella del pastore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio pensa a noi, che Dio provvede a noi, che Dio ci porta nell'ovile sicuro, nell'oasi che spegne la sete. Bella questa frase, Le pecore madri conduce piano piano e gli agnellini se li prende sulle spalle. L'immagine forse più diffusa nelle catacombe di Gesù è Gesù con l'agnello sulle spalle, ma quell'agnello sono io, quell'agnello sei tu, quell'agnello è ciascuno di noi, ciascuno di noi, che conduce pian piano le pecore incinte. Gesù sa che spesso noi siamo gravidi di tante miserie, di tanti problemi, non riusciamo ad andare avanti, ma il Signore ci aspetta. Oppure siamo così deboli che non ce la facciamo più, e allora il Signore ci prende sulle spalle. Vedete, c'è un Dio che pensa a me, c'è un Dio che in ogni momento mi accompagna, c'è un Dio che mi scioglie dalle mie ansie, dalle mie angosce. E allora possiamo davvero cantare il Salmo 131, che è questo salmo meraviglioso, è quello che io preferisco forse fra tutti, o uno dei miei preferiti. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Chiudo questa considerazione: coloro che hanno compiti di pastoralità, sia nella chiesa che nella famiglia che nella società, quindi ciascuno di noi ha questi compiti, magari verso i figli, magari verso gli allievi, magari verso i nipotini, magari verso gli amici, eccetera, deve sapere, come Gesù, consegnare la sua vita per gli altri. Se noi non consegniamo la nostra vita per gli altri, siamo dei mercenari. Se lavoriamo solo per i soldi, per andare avanti, siamo dei mercenari. Dirà la prima lettera di Pietro al capitolo 5: pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Concludo con un terzo elemento. Abbiamo parlato di Gesù porta, abbiamo parlato di Gesù pastore. In questi giorni pensavo, ma este pecore? Adesso parliamo di pecore, parliamo di noi. E mi è capitata sotto gli occhi, in un bellissimo libro scritto da un mio amico che era vicario generale della diocesi di Lucca, Marcello Brunini, un commento alla sequela di Gesù nel Vangelo di Giovanni, questa citazione che mi ha molto colpito. Allora, è presa da Meister Eckhart, non so se lo conoscete, qualche volta viene citato, è un grande mistico medievale che è vissuto tra i secoli XIII e XIV e che proprio nel suo commento al Vangelo di Giovanni, parlando delle pecore che seguono il pastore, dice, attenzione, divide tutti noi in tre categorie. Alcuni seguono Dio e sono i perfetti. Altri vanno accanto a Dio, di lato, e sono gli imperfetti. Alcuni poi precedono Dio e questi sono i malvagi. Allora spieghiamo. Immagina questo gregge in cui una parte cammina davanti al pastore. Questi sono i malvagi che, dice Eckhart, non hanno mai Dio davanti ai loro occhi, non hanno mai Dio davanti ai loro occhi nelle loro azioni. Non si danno cura e non pensano cosa sia bene e cosa sia male, cosa sia gradito e cosa sgradito a Dio. Pensano soltanto a sé, agli onori, alle ricchezze, ai piaceri. Questi sono i nemici di Dio, sono dei diavoli, anzi il diavolo stesso, nemico di Dio, come fu detto a Pietro, vai dietro di me, Satana, vi ricordate? Che non vuol dire, poi vada dietro Satana, non vuol dire pussa via, come noi traduciamo, ma il maestro, ricordate il film di cosa, come si chiama? Vangelo secondo Matteo, Pasolini. Di Pasolini, il maestro sempre davanti e i discepoli dietro, il pastore sempre davanti e le pecore dietro. Ecco, qui invece ci sono quelli che vogliono camminare davanti e Gesù dice va de retro, cioè vieni dietro di me, vieni alla mia sequela, se no sei Satana, dietro di me, non davanti a me. Costoro sono semplicemente misura a se stessi e agli altri. La loro esistenza è racchiusa nell'orizzonte proprio, nella volontà propria, nell'amore proprio. Cioè non hanno davanti a sé Dio, hanno solo se stessi. Gli imperfetti sono, allora qui ne abbiamo i malvagi, poi abbiamo gli imperfetti, che sono coloro che procedono accanto a Dio, di lato a Dio, sono vicino al pastore, eh? Ad esempio, dice Lecart, uno che sopporta le offese, la povertà o la malattia, senza voler essere liberato da questa triplice sofferenza, se ciò non è gradito a Dio e alla sua volontà. Tuttavia preferirebbe che la volontà di Dio fosse la salute e non l'infermità. Qui mi sono già sentito venire male, perché io non sono neanche un imperfetto allora, perché qui gli imperfetti sono coloro che sopportano le offese, la povertà e la malattia senza voler essere da esse liberato, no? Ma accettando la volontà di Dio. Tuttavia preferirebbero star bene invece che star male, preferirebbero che la volontà di Dio fosse la salute, non l'infermità. E Kant va giù duro, va giù duro, dice questi non seguono Dio, vogliono condurlo invece che essere condotti da Lui, vorrebbe che Dio volesse quello che essi vogliono. Costoro si riconoscono nel cristianesimo, ma non sentono la necessità della centralità della persona di Gesù nella loro esistenza. Ho trovato questo brano sconvolgente, ho fatto il mio esame di coscienza, ho detto mamma mia, forse non sono di quelli che camminano davanti a Dio, speravo di essere almeno quelli di lato, ma forse non sono neanche di lato, perché quelli che stanno di lato accettano le sofferenze, le malattie, le disgrazie, i problemi, ma sono imperfetti perché vorrebbero che non ci fossero. Sentite, chi sono i perfetti? I perfetti sono coloro che seguono il Maestro e basta. Sono coloro che sono beati anche in questo mondo. Infatti gioiscono perché gioiscono ugualmente in tutte le cose. Questa è la gioia piena di cui parla Giovanni 16,24. Chiedete e riceverete perché la vostra gioia sia piena. Il discepolo perfetto è colui che guarda solo al pastore. Il discepolo perfetto è colui che ripete «Maestro, dove abiti?» e rimane e gioisce solo in Lui, di Lui e per Lui. È solo la persona di Gesù la sua gioia. Mi ha fatto molto riflettere, mi ha mandato molto in crisi. Noi chi siamo? Siamo i malvagi? Siamo gli imperfetti, o forse non siamo neanche gli imperfetti, o siamo i perfetti che trovano la gioia non nello star bene, non nella salute, ma in Cristo. Perché anche se soffro, anche se ho dei problemi, l'unica mia gioia è Cristo. È guardare a questo pastore dolcissimo che pensa a me in maniera individuale, pensa a me in maniera unica, che mi accompagna piano piano alla libertà e a me non interessa sapere né come né quando né dove, ma mi affido totalmente a lui. Un gesuita che sentivo recentemente diceva, parlando della morte, io dico sempre al Signore, quando tu vorrai, dove tu vorrai, come tu vorrai. Ecco, questo è l'atteggiamento della pecora, del perfetto che ha la sua gioia in Cristo, la sua gioia nel Signore. Vedete quale grande lezione di cristologia ci dà questa mashal, questa parabola, e quale implicazioni grosse, profonde può avere nella vita di ciascuno di noi. Mi fermo qui.